con questo nuovo capitolo del Vangelo di Marco, il decimo, assistiamo allo spostamento decisivo del Signore dalla Galilea alla Giudea. Sappiamo qual è l'indirizzo che sta prendendo il viaggio di Gesù, ed è questo che ci fa anche molto pensare intorno all'argomento che oggi viene trattato dal Vangelo, che d'altra parte avevamo già incominciato a percepire domenica con la parabola del banchetto nuziale. Chiediamo al Signore, come sempre, il dono del suo spirito, come abbiamo fatto adesso anche con il canto, perché ci aiuti non solo a comprendere, ma anche a metterci con grande docilità e pace dietro a Lui nel suo cammino verso la Pasqua.
Ma il tema dell'adulterio lo incontreremo anche in altri passaggi, insomma, fino al capitolo di Giovanni dell'adultera. Mi pare che insomma ci sia questa novità nella risposta che Gesù dà, cioè, perché da parte dei farisei c'è sempre porre una domanda per tentarlo, e insomma, mi pare di capire che la tentazione che pongono sia quello che lui arrivi a condannare qualcuno. E invece lui arriva sempre a condannare o a ritenere errato il fatto, non chi commette il fatto. E quindi non gli dà quella soddisfazione che loro vorrebbero, perché conferma che il tradimento, l'abbandono sia in sé sbagliato ed è un adulterio, però non si pronuncia su chi commette questo adulterio, tanto che appunto nel capitolo di Giovanni in cui parla dell'adultera, alla fine lei non viene lapidata secondo la tradizione o secondo la regola. E nessuno in quel momento la condanna, perché lui pone ognuno davanti in fondo alla propria povertà e alla propria debolezza. Quindi mi ha anche così un po' aiutato il passaggio della regola che oggi è sulla povertà, e mi pare che come sempre ci sia un recupero su questo piano, insomma.
Gesù è diretto verso Gerusalemme e questa domanda, appunto, e il ritorno che lui fa dall'inizio, per questa insomma, per l'uomo e la donna che sono sposi, e a questa unità che proclama insomma ancora davanti a loro, mi sembrava che la vivesse lui, perché è lo sposo e si è anche proclamato sposo insomma da tempo, e sta andando a Gerusalemme per dare la sua vita proprio per la sposa, per ricondurre a sé questa sposa che se n'è andata, insomma, che l'ha abbandonato, che ha anche tradito, eppure è lui che rimane fedele e nel suo sangue recupera, la fa nuovamente bella e santa, insomma. Sembrava che stesse vivendo quello che poi tu stessi dice, che Dio ha unito, gli uomini non possono separare, quindi lui al di là di tutto sta andando proprio per questo, per unirla fortemente a sé.
Sì, anch'io ho sentito che Gesù prende la domanda, la fa sua e la stravolge, la usa per dire una cosa che è quella che gli sta a cuore, e cioè sono le nozze di chi? Le nozze dell'uomo con la donna, ma prima ancora le nozze di Dio con l'umanità. E questo lo dico perché al versetto 7 dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e questo descrive il piano e il progetto di Dio sull'uomo. L'uomo è maschio e femmina, e però l'uomo lascerà suo padre, è anche Gesù che l'ha fatto. E quindi a questo punto, quando Gesù risponde, mi sento annunciando, riannunciando la bellezza dell'unione nuziale, prima ancora di rispondere alla domanda sul divorzio. Quindi sento che risponde alla domanda sull'uomo e la donna, ma prima ancora parla di se stesso, uscito dal padre e appunto per le nozze, perché lui appunto è uscito dal padre e si unirà a sua moglie, dice, alla sua donna. Quindi lui sta salendo a Gerusalemme, appunto anche io sentivo questo, e quindi come se l'uomo non dimentica la donna nella sua giovinezza, ecco si dice, così anche Dio, anche Gesù non dimenticano la donna della loro giovinezza, l'amore per Sion, anche se peccatore. E poi allora lui appunto fa fede a questo legame che poi è all'origine della Trinità, questo legame di amore che è all'origine dell'unione uomo-donna. Ecco, quindi rispondendo mette in luce quello che è il piano segreto che è in ciascuno di noi, poi in ciascuno di noi qui presenti, se non sì, quindi è una cosa molto concreta, piccola quella che dice, è molto grande, parlando di me, di noi e di lui, insomma, del suo cammino.
Le nozze umane sono la rivelazione, il mistero e la realtà profonda del mistero di Dio. Così come Dio ce l'ha rivelato, ce l'ha donato nella persona di Gesù, dove l'umanità e la divinità sono assolutamente intrecciate. Quindi mi pare che la grande severità di questa disciplina assoluta di comunione nasce dal mistero stesso di Dio. Pensavo certo anche a tutto il travaglio di questa comunione nella esperienza umana. Penso che non si debba troppo pensare a una riduzione di tutto questo nella indissolubilità del matrimonio, che certamente è affermata, ma appunto come il grande mistero non è una regola, non è una legge, è che le nozze sono la ripresentazione e la proposta del mistero dell'amore di Dio. Senza il mistero nuziale, mi veniva da pensare che anche il dono stesso della verginità evangelica non si esprimerebbe nella sua pienezza. Anche perché appunto il mistero e il dono della verginità deve necessariamente essere una realtà e del mistero nuziale, non può essere la solitudine. Certamente anche in una cultura come quella in cui ci troviamo molte volte davanti anche a una grande sofferenza, insomma, no? E però questo è il mistero dell'amore. Non si devono, mi sembra, adattato il testo di oggi, cercare altri motivi sulla realtà e il bene delle nozze, se non questo assoluto mistero d'amore.
Vi provo a inserirmi nel percorso che avete fatto, facendo sostanzialmente un'osservazione che mi è nata subito appena ho letto già ieri sera questo testo per oggi, a partire proprio dall'intervento che ha fatto il Papa, che un po' ho visto che ha circolato anche nei nostri WhatsApp, l'intervento dell'Angelus di domenica, in cui ha parlato, ha ritirato fuori un discorso che lui da anni fa, cioè della necessità che nella Chiesa le donne abbiano un posto sempre più di responsabilità. Mi è rimasta questa lampadina accesa, quindi quando ho riletto questo testo l'ho colto non tanto come un testo che parla appunto del problema del divorzio, del matrimonio, del divorzio. Certo, si può tirare fuori anche questo, anche Giovanni ne ha parlato adesso, l'indissolubilità del matrimonio si può dedurre da questo, ma la primissima impressione che ho avuto è stata che Gesù volesse soprattutto difendere la donna, e quindi la condizione femminile, perché avrete notato tutti che è tutto a senso unico, tranne l'ultimo versetto in cui dice che dell'ipotesi anche che anche la donna ripudi il marito, ma fino a quel punto era tutto unilaterale, no? La questione, cioè se è lecito o no a un maschio mandar via la femmina, questo è il problema. Al marito mandar via la moglie, un uomo mandar via la donna. E quindi l'intenzione di Gesù, io l'ho sentita così, proprio quella di difendere la donna da questa prepotenza, da questa ingiustizia, perché uno ha diritto sull'altro. Di mandarlo via. Basta, cioè, tutto qui, non è che fossero venute tante altre idee, ma si avverte nella risposta di Gesù che mentre la tendenza sarebbe questa, e infatti è la tendenza della storia, no? Se dobbiamo esaminare la storia delle tante civiltà che si sono succedute fino ad oggi, è una storia sostanzialmente di violenza dell'uomo sulla donna, di ingiustizia, di prepotenza, senz'altro. E Gesù invece che cosa mette in evidenza? Contro questa tendenza degli uomini, lui mette in evidenza invece che Dio ha deciso di far stare insieme. Cioè la tendenza unitiva di Dio. qual è il problema dell'uomo? Che l'uomo tende a dividere, invece che Dio tende a unire. Al punto che, cioè alla luce di questa impressione, quando ho letto il versetto 11 mi ha colpito, perché non ci avevo mai pensato. Il versetto 11 dice: colui che manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio su di lei. Cioè l'adulterio, noi come lo pensiamo? Se io devo spiegare a un bambino, a un mio figlio, che cos'è l'adulterio? Diciamo, è un uomo che va con un'altra donna, non con sua moglie, o viceversa, una donna che va con un altro uomo, non so. Ma Gesù non dice questo. Dice che l'adulterio si consuma nel momento in cui lui manda via lei. Cioè non è un peccato sessuale, prima di tutto. Ha anche delle conseguenze poi nelle relazioni a livello sessuale. Ma è semplicemente il fatto che uno decide in cuor suo di mandare via. E questa è la cosa che mi ha... Cioè decide su un altro. Compie una violenza, prima di tutto, di tipo spirituale, di tipo esistenziale, prima ancora che nei termini concreti dell'atto adulterino. Poi ho ripensato ancora a tutti i discorsi sull'eresia che siamo andati a fare, cioè soprattutto io l'ho accompagnato, sono andato a fare lui, perché anche lì il problema è quello. E nella storia della Chiesa, ma non solo della Chiesa, anche dei partiti politici, delle ideologie, ogni tanto spunta uno che è eretico, cioè non è secondo il canone stabilito, le norme di quella data organizzazione, cosa si fa? Via. L'eretico va sbattuto via, addirittura va eliminato, non solo mandato via. E Giovanni tendeva a far vedere che invece l'uso che ha nella scrittura questa parola è un uso inclusivo, non di ripudio. L'eretico è semplicemente uno che ha un altro pensiero, un pensiero altro, eterogeneo rispetto alla norma dominante, e va capito nella sua preziosità, questa alterità del suo pensiero. E nel momento in cui tu ne hai capito la preziosità, non lo sbatti fuori, ma lo tieni dentro, perché questo arricchisce la globalità della tradizione che tu vuoi seguire, il tuo pensiero, delle tue norme, dei tuoi dogmi. E vabbè, mi sembra che sia sempre lo stesso tema. Noi, l'altro, l'altra persona, tendiamo a... Invece Dio continuamente compie questa azione inclusiva. Insomma, un po' sempre, sono sempre i pensieri del Papa che mi portano a pensare in questa direzione. Alla fine quello che lui vuol dire in questa enciclica di cui parleremo è questo. Attenzione, tutte le volte che hai di fronte a te un diverso, attenzione all'errore che potresti compiere. A tutti i livelli, dalla vita normale, di casa, di comunità, fino ai livelli dei rapporti tra i popoli, tra le religioni.